Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. Io sono Sara, sono una logopedista pediatrica specializzata nell'area 0-3 anni e attraverso il mio lavoro affianco e accompagno i genitori nello sviluppo della comunicazione e del linguaggio dei propri piccoli, senza giudizio e lasciando spazio alla comprensione, all'ascolto e all'empatia. Creatrice del percorso Destinazione Linguaggio, ogni giorno incontro mamme e papà in tutta Italia in cerca di suggerimenti, aiuto o anche semplicemente un monitoraggio preventivo e rassicurante. Nell'episodio di oggi parleremo di difficoltà nel coinvolgere i nostri bambini nel gioco, difficoltà nell'intrattenerli, di quando ci sembra insomma che la loro attenzione passi in fretta da una cosa all'altra e in alcuni casi perdiamo anche un po' la motivazione perché, come mi scriveva una mamma qualche giorno fa, ci sembra quasi di annoiarli, di non riuscire a trovare il giusto modo per agganciare il loro interesse. Ecco, oggi vorrei parlare con voi di queste situazioni e di tre suggerimenti da applicare in questi casi. Siete pronti? Via, partiamo! Intanto ci tengo a rassicurare curare i genitori all'ascolto perché soprattutto quando parliamo di piccolini è assolutamente normale che la loro attenzione non sia così tanto sostenuta nel tempo, no? All'inizio sono molto più facilmente distraibili, no? Da tutta la stimolazione di contorno, tutte le serie di cose che possono vedere e esplorare nell'ambiente circostante, quindi è assolutamente normale se osserviamo che nel nostro bambino di 1-2 anni l'attenzione appunto verso un determinato oggetto, soprattutto se intorno ci sono tanti altri elementi distraenti, possa non essere chissà quanto continuativa nel tempo. In particolare, ecco, proprio per introdurre questo tema, mi piacerebbe parlare con voi di alcune tipologie di attenzione, perché l'attenzione così genericamente detta in realtà comprende al suo interno diverse tipologie di attenzione. Ve ne cito almeno tre, ma ce ne sono molte di più. Queste però ci interessano particolarmente. Allora, la prima attenzione che voglio citarvi è l'attenzione congiunta, quella che viene definita anche attenzione condivisa, e che è tra l'altro uno dei prerequisiti alla comunicazione ed è rappresentata dal fatto che il bambino inizia all'interno del primo anno di vita a focalizzare la sua attenzione verso un interesse comune e quindi a condividere la sua attenzione con l'adulto. L'attenzione congiunta si verifica per esempio nel momento in cui io genitore mostro un libro al mio bimbo e lui lo guarda insieme a me, oppure gli mostro una forchetta e lui la guarda e la esplora alternando lo sguardo tra la forchetta e me, quindi coinvolgendomi in quel momento di attenzione su questo terzo oggetto. Ecco, questi sono momenti di attenzione condivisa o attenzione congiunta e questa è una tipologia di attenzione. Un'altra tipologia di attenzione è l'attenzione sostenuta, che è ben diversa dall'attenzione congiunta, cioè io bambino posso avere l'attenzione congiunta, quindi la capacità di concentrarmi su uno stimolo, un oggetto, un'azione che si verifica insieme al mio adulto di riferimento, ma posso anche poi subito dopo distrarmi e andare su qualcos'altro. L'attenzione sostenuta aiuta il bambino invece a rimanere su quello stimolo, a rimanere focalizzati per un tot di tempo sull'azione che stiamo facendo o sull'attività che stiamo esplorando, l'oggetto che stiamo osservando. L'attenzione sostenuta ovviamente varia nel corso del tempo e i bambini piccolini, quindi sotto i 2 anni di vita, sotto i 18 mesi, hanno un'attenzione sostenuta ovviamente che è diversa da un bambino di 3-4 anni e quindi ci possiamo aspettare da loro anche tempi di attenzione sostenuta appunto ridotti. Un'altra tipologia di attenzione, anche questa interessante, è l'attenzione selettiva, ovvero la capacità del bambino di concentrarsi sullo stimolo target, sull'oggetto di interesse, e di elaborare quindi in modo privilegiato le informazioni rilevanti per raggiungere un determinato scopo. Quindi per esempio io ti chiedo di prendere il piatto in mezzo a tanti oggetti e tu attraverso la tua attenzione selettiva riesci a non considerare tutto il resto che sta succedendo ma ascoltare quello che io ti sto chiedendo, selezionare anche visivamente quello che hai davanti e prendermi e portarmi il piatto. Quindi ecco, anche questa è una capacità, una competenza che si sviluppa pian piano, cammin facendo, e regala in qualche modo al bambino l'opportunità di potersi focalizzare su una cosa anche quando nel contesto circostante ce ne sono diverse altre. Effettivamente, come anche spesso mi raccontate, quando il mio bambino non riesce ad avere una grande attenzione sostenuta, perché questa è l'attenzione di cui vogliamo parlare oggi, potrà capitarci che lo coinvolgiamo magari per pochi secondi su un gioco, su un'attività, su un oggetto, ma la sua attenzione subito finisce su qualcos'altro e quindi per noi diventa veramente frustrante e anche molto faticoso riuscire a coinvolgerlo per tempi sufficienti, anche semplicemente a fargli scoprire come un determinato oggetto può essere usato, può essere esplorato, come ci si può giocare, quindi come ci si può anche divertire. E ecco che volevo proprio dedicare questo episodio a questo per cercare di raccontarvi alcune strategie, o meglio tre fronti su cui possiamo agire proprio quando ci succede questo. La prima cosa su cui possiamo agire è è sicuramente quella che viene definita l'igiene ambientale. Che cosa si intende per igiene ambientale? Si intende la possibilità di controllare ciò che circonda proprio a livello di ambiente il bambino. Mi spiego meglio: se proponiamo un gioco al nostro bambino, presupponiamo di proporre le bolle, ma il contesto circostante è ricchissimo di altri giochi, di altri oggetti interessanti, ovviamente per il bambino sì, sarà possibile, soprattutto se ha un alto interesse verso le bolle, concentrarsi sulle bolle, ma probabilmente poco dopo il suo corpo lo porterà inevitabilmente a voler esplorare, desiderare ed esplorare altro. Quindi è molto importante, soprattutto appunto parlando di bambini piccolini, quindi in cui l'attenzione comunque ci può stare che non sia troppo sostenuta, cercare di agire preventivamente proprio sull'ambiente, quindi sul cercare di non avere troppe cose a portata di mano, troppi oggetti e troppi giochi che circondano il bambino in quel momento, così che quel singolo gioco che può essere l'oggetto di attenzione e di interesse in quel momento possa essere più facilmente esplorato perché non ho troppi elementi distraenti di contorno. Il secondo fronte su cui noi genitori possiamo agire è quello dell'osservazione degli interessi del bambino, perché chiaramente ognuno di noi, adulti e bambini, ognuno di noi persone, ha dei propri interessi. Ovviamente ci sono interessi più o meno simili tra bambini solitamente, ma non è detto, e dall'altra parte comunque dobbiamo anche noi conoscere i nostri bimbi, no? Quindi man mano, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, riusciamo effettivamente a capire cosa potrebbe catturare la loro attenzione. E attenzione, di solito questo cambia nel tempo, no? Cambiano molto velocemente, più sono piccoli più il loro interesse cambia nel giro di poche settimane, quindi è molto importante, ancora una volta perché lo dico spesso, basarci proprio su questo, sull'osservazione. L'osservazione degli interessi si può fare in vari modi, possiamo per esempio fermarci, vedere, lasciare libero il bambino di esplorare e vedere dove finisce proprio con il proprio corpo, oppure con le proprie manine o con gli occhietti se magari ancora non si muove tantissimo, quindi vedere proprio lui come agisce sull'ambiente, cosa cerca, cosa seleziona, cosa non considera mai, quindi proprio cos'è, quali sono gli oggetti a cui non è per niente interessato. Quindi ecco, partire dall'osservazione degli interessi ci consente poi di selezionare effettivamente quegli oggetti pochi che possono interessarlo e quindi favorire un ambiente che intanto non contenga, come dicevamo prima, troppi elementi, troppi giochi, e proporre qualcosa che effettivamente possa interessare appunto la sua mente e quindi possa essere qualcosa che effettivamente con cui vorrebbe giocare, ecco. Questo può succedere per esempio anche tra oggetti simili. Immaginiamo il discorso dei libri, tra l'altro se sei interessato al tema libri l'episodio precedente parlava proprio di questo. Immaginiamo, dicevo, il discorso libri. Per esempio la mia bambina, ho osservato che in questo periodo predilige una certa tipologia di libri rispetto ad altri, oppure un libro in particolare rispetto ad altri, eppure l'oggetto libro è appunto simile in un certo senso, però potrebbe essere che tra tanti libri ce ne sia uno o due che magari hanno delle caratteristiche anche solo percettive, quindi visive, tattili, diverse, che possono catturarli più di altri. Ecco, l'osservazione ci consente effettivamente di attivare un po' quel filtro che possiamo impostare di fronte al nostro bambino e che ci consente poi di fare delle scelte a priori e per cercare di coinvolgerli e quindi di lavorare anche sul mantenere tempi attentivi un pochino più lunghi nel tempo, cercare di agire attraverso l'interesse. Con ciò non sto assolutamente dicendo che dobbiamo allora proporre solo ciò a cui è interessato il nostro bambino, e qui mi aggancio al terzo punto. Il terzo punto è l'introduzione di una novità. Infatti quello che può succedere è che quando esploriamo un gioco che magari all'inizio può anche più o meno suscitare interesse nel nostro bambino, ma dopo qualche secondo la sequenza di quel gioco diventa abbastanza neutra o comunque molto ripetitiva e molto simile, se non c'è un alto interesse alla base, facciamo un esempio, l'inserire le costruzioni dentro a un buco, dentro a un incastro, insomma infilare dentro, sapete, quelle classiche scatole in cui ci sono dei buchi di forma diversa magari in cui inserire i vari pezzettini. Ecco, se c'è un particolare interesse magari il bambino può effettivamente dedicarsi a questa attività anche per lungo tempo, ma se l'interesse non c'è effettivamente potrebbe essere che all'inizio sì, i primi minutini o i primi secondi si dedica all'esplorazione di questa cosa nuova, di questo gioco nuovo, ma poi dopo poco capisce un po' come funziona, si annoia tra virgolette e passa a qualcos'altro. Ecco, lì la nostra presenza può essere veramente molto utile per cercare di iniziare, di avviare un piccolo cambiamento, una piccola novità che possa permettere quindi all'attenzione del bambino di mantenersi attiva. Perché? Perché non c'è un processo sempre uguale, una scoperta e una ripetizione di azioni sempre uguali, ma c'è un qualcosa che pian piano anche solo di pochino cambia. Facciamo un esempio: all'inizio, sempre per parlare di questo gioco, inseriremo i pezzi semplicemente, no? Denominando i vari pezzettini o vedendone il colore, inseriamo il pezzo giusto nel posto giusto, poi vediamo che il bambino si stanca di questo genere di proposta, di questo genere di azione, e allora potremo inserire un verso, un vocalizzo, un modo di inserire questi oggetti che varia. Per esempio, potremo agganciare un suono come oh giù quando inseriamo un nuovo oggetto nel buco, oppure potremo far volare l'oggetto prima che cade nel buco, oppure potremmo aggiungere come pezzettino in più il fatto di inserire l'oggetto, poi aprire la scatola e farlo cadere fuori. Ecco, quindi avviare, iniziare, introdurre un piccolo cambiamento che possa ovviamente essere, lo pensiamo, cerchiamo di pensarlo, interessante, accattivante e divertente, in modo che in quell'attività il nostro bambino possa stare anche semplicemente qualche secondo in più. Qualche secondo in più ogni volta aiuta il bambino a sviluppare un tempo di attenzione sostenuta sempre maggiore. E poi, mentre parlo, sempre mi vengono in mente delle tecniche e consigli nuovi, e quindi invece che tre suggerimenti te ne voglio dare un quarto. Il quarto è quello di abbassare l'asticella. Mi spiego meglio: a volte l'attenzione del nostro bambino non è così sostenuta quanto ci aspettiamo, perché la proposta che stiamo facendo potrebbe essere troppo avanzata, troppo complessa, troppo difficile, troppo evoluta rispetto alle competenze attuali del bambino. Magari il nostro bambino, per esempio, non sa ancora, a livello di motricità fine, incastrare i pezzettini che gli stiamo chiedendo, e quindi questo compito è abbastanza frustrante per lui, per cui dopo qualche tentativo la sua attenzione passerà ad altro. Io sto verificando, per esempio, in questo periodo che Emma non è molto interessata alle costruzioni, no, per esempio da impilare per fare la torre, a meno che non ci siamo noi lì a sostenere appunto questo genere di attività, proprio perché lei ancora non riesce a costruire la torre da sola. E quindi anche se più o meno inizia a capire come funziona ed è molto divertente per lei buttar giù la torre semplicemente, ancora questa competenza, no, del costruire non c'è, e quindi è naturale che dopo un pochino passa anche l'interesse e va su altro. Quindi ecco, cercare anche di adattare le proposte. Ciò non significa non proporre qualcosa di più avanti rispetto a quello che osserviamo come competenze nel nostro bambino, anzi la nostra presenza è proprio lì per quello, per cercare, no, di agire, come ho detto ormai in diverse puntate, da scaffolding, quindi da impalcatura per i nostri bambini, per far sì che loro possano attraverso di noi arrampicarsi e arrivare al livello successivo di sviluppo. Però è anche vero che dobbiamo sempre cercare di dosare il livello di difficoltà dell'attività proposta. Questo vale per tante tipologie di gioco, di attività, anche per esempio appunto per il discorso libri, cercare proprio di capire se magari la proposta che stiamo facendo è troppo avanti rispetto al livello di sviluppo del nostro bambino, e quindi provare ad abbassare, appunto, come dicevo prima, l'asticella. Ci sarebbero in realtà altri 2-3 suggerimenti in merito a questo, e soprattutto ci sarebbe un mondo da approfondire anche solo e semplicemente rispetto a questi 4 suggerimenti che vi ho dato, perché potremo andare a capire anche concretamente come applicarli e concretamente quali esempi possiamo osservare nei nostri bambini. Ad ogni modo, vi ricordo che parleremo di questo nel prossimo webinar di maggio. Il 29 maggio terrò un webinar su flashcard, foto e altri strumenti che possono esserci utili sia per avere qualche idea in più nel cercare di proporre qualche gioco utile e funzionale per lo sviluppo comunicativo e linguistico dei nostri bambini, ma sia anche per cercare di capire come agganciare quei bambini che hanno un'attenzione magari un pochino più labile e che difficilmente si lasciano coinvolgere, e quei bambini che magari sono molto motori e quindi anche in questo caso non essendo troppo facilmente agganciabili in attività più statiche possono mettervi tra virgolette in difficoltà nel coinvolgerli appunto in attività che possano secondo il nostro pensiero magari stimolare anche il linguaggio e la comunicazione. Ne parliamo bene e in modo approfondito per darvi proprio degli spunti pratici, come nel mio stile, perché a me piace proprio lasciarvi strumenti utili applicabili fin da subito nel quotidiano. Proprio nel webinar di questo mese vi lascio le informazioni, il link nelle note di questo episodio, così potete iniziare a dare un'occhiata. E tra l'altro in questo webinar vi lascerò anche le flashcard che ho creato qualche tempo fa con Lisa D'Ambrosio, osteopata pediatrica, quindi chi parteciperà riceverà in regalo anche le flashcard. Io vi ricordo che tutti i webinar che faccio, che tengo mese per mese, sono assolutamente gratuiti per chi fa parte di Destinazione Linguaggio, il mio percorso per genitori di bambini da 0 a 3 anni. Anche rispetto al percorso Destinazione Linguaggio ti lascio tutte le info nelle note di questo episodio, così puoi andarle a trovare e a così curiosare un po', oppure puoi trovarle sul mio sito logopedistasaramariottini.com. Per aggiornamenti quotidiani ci troviamo su Instagram a logopedistasaramariottini e io ti saluto, ti ringrazio e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. Ciao, a presto!